Un saluto da parte mia, da parte di Enzo e grazie per essere tornati ancora con noi. Quindi anche questa sera vedremo come termina la faccenda che avevamo appena iniziato a vedere ieri sera. Abbiamo visto come Dina, la figlia di Giacobbe, purtroppo subisce una violenza sessuale da parte di Sichem, il figlio di Camor, e scopriremo questa sera come termina questo episodio. Possiamo quindi proseguire dal capitolo 34 di Genesi, dove ci eravamo fermati proprio ieri. Possiamo proseguire, dicevo, nella lettura e arrivare così fino al versetto 17. Allora Sichem disse al padre e ai fratelli di Dina: Possa io trovare grazia agli occhi vostri e vi darò quello che mi direte. Imponetemi pure una grande dote e molti doni, io ve li darò come mi direte. Ma datemi la ragazza in moglie. I figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor, ma parlarono loro con astuzia, perché quegli aveva disonorato Dina, loro sorella. Dissero loro: Questo non possiamo farlo. Non possiamo dare nostra sorella a uno che non è circonciso, perché ciò sarebbe per noi un disonore. Acconsentiremo alla vostra richiesta soltanto a questa condizione: se sarete come siamo noi, circoncidendo ogni maschio tra di voi. Allora vi daremo le nostre figlie, e noi ci prenderemo le figlie vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se non volete ascoltarci e non volete farvi circoncidere, noi prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo. Tutta la situazione ci porta a pensare che Giacobbe avrebbe fatto meglio a trasferirsi ancora. Questo non era un luogo adatto a lui e doveva evitare di confondersi con il popolo di quella terra. Penso inoltre che Giacobbe in quel momento avrebbe dovuto prendere il comando della sua famiglia. Prima di tutto avrebbe dovuto evitare che i suoi figli tradissero Sichem e Camor. La cosa che più mi turba in tutta questa vicenda è che quello che era da considerarsi il vero motivo di disonore, il peccato di violenza alla ragazza, venga ignorato. I figli di Giacobbe si comportarono come se il loro disonore derivasse solo dal fatto che non erano state rispettate le disposizioni date da Dio circa i matrimoni misti con gli incirconcisi. Molto riprovevole fu anche l'uso che i figli di Giacobbe e Lea fecero dell'atto della circoncisione. Questo era simbolo del patto tra Dio e il suo popolo. Non era certo da utilizzarsi come stratagemma bellico finalizzato alla vendetta. Questa era infatti la reale intenzione dei fratelli di Dina. Infatti chiesero, come condizione essenziale al matrimonio, che tutti i sichemiti venissero circoncisi. Proseguiamo ora nella lettura fino al versetto 24. Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a fare la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. Egli era l'uomo più onorato in tutta la casa di suo padre. Camor e suo figlio Sichem giunsero alla porta della loro città, dicendo: Questa è gente pacifica in mezzo a noi, rimanga pure nel paese e vi traffichi, perché esso è abbastanza ampio per loro. Noi prenderemo le loro figlie per mogli e daremo loro le nostre. Ma questa gente acconsentirà ad abitare con noi per formare un solo popolo a questa condizione, che ogni nostro maschio sia circonciso, come sono circoncisi loro. I loro armenti, le loro ricchezze e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Acconsentiamo alla loro richiesta ed essi abiteranno con noi. Tutti quelli che erano venuti alla porta della città diedero ascolto a Camor e a suo figlio Sichem. Ogni maschio si fece circoncidere, ognuno di quelli che erano venuti alla porta della città. Le motivazioni che animavano in quel momento Camor e Sichem erano diverse. Camor aveva interesse ad appropriarsi, grazie ai matrimoni misti, alla progressiva integrazione della gente di Giacobbe con il suo popolo, delle ricchezze che essi possedevano. Sichem, invece, che si era innamorato di Dina, desiderava solo sposarla, e questa a quel punto era forse la soluzione migliore. Spinti da queste motivazioni, essi convinsero i loro concittadini ad acconsentire alle richieste di Simeone e Levi. Tutti gli abitanti maschi della città furono perciò circoncisi. Purtroppo per loro questa decisione di circoncidere tutti i maschi della città fu estremamente sbagliata. Leggiamo infatti a dimostrazione di questo la parte finale del capitolo 34. Ma il terzo giorno, mentre quelli erano sofferenti, due dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, assalirono la città che si riteneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di spada anche Camor e suo figlio Sichem, presero Dina dalla casa di Sichem e uscirono. I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città, perché la loro sorella era stata disonorata. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quanto era nella città e nei campi. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini, le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi causate grande angoscia, mettendovi in cattiva luce davanti agli abitanti del paese, ai cananei, ai ferezei. Io non ho che pochi uomini. Essi si raduneranno contro di me, mi piomberanno addosso e sarò distrutto io con la mia casa». Ed essi risposero: «Nostra sorella dovrebbe forse essere trattata come una prostituta?» Naturalmente questa fu la conclusione dell'inganno architettato dai fratelli di Dina. Simeone e Levi volevano vendicarsi. Nella loro vendetta andarono troppo oltre. Né la violenza contro Dina, né il fatto che Camor volesse appropriarsi dell'enorme ricchezza che Giacobbe aveva accumulato in Aran, poteva in alcun modo giustificare l'azione malvagia di Simeone e Levi. Ciò che fecero fu davvero terribile. Questo rivela però la situazione di impossibile convivenza con gli abitanti di quella terra. È necessario notare che nella vita di Giacobbe vi era qualcosa di sbagliato. Egli biasimò Simeone e Levi perché lo avevano messo in cattiva luce, non di certo per il peccato che avevano commesso. A volte questo è anche il nostro atteggiamento. Ci preoccupiamo non tanto di quello che facciamo o di quello che stiamo pensando, ma piuttosto di quello che gli altri pensano o potrebbero pensare di noi. Se questo atteggiamento è già di per sé sbagliato, lo è molto di più se ad averlo è chi dice di essere un cristiano. Uno dei compiti affidati ad un cristiano è quello di testimoniare dell'Evangelo, di quanto il Signore ha fatto nella sua vita e di quanto potrebbe e vorrebbe fare in quella di ogni uomo disposto ad accettarlo come personale salvatore. Quando viene meno a questo compito per non esporsi, per questioni di quieto vivere o per non rischiare di essere rifiutato dagli altri, egli rinnega di fatto il suo essere cristiano. Credo che sia giusto dire anche che una vita coerente è senza alcun dubbio la migliore testimonianza che un cristiano possa dare. Naturalmente questi ragazzi cercarono di giustificarsi, adducendo al loro scusante il disonore caduto sulla loro sorella e su tutta la famiglia. Certo, avrebbero fatto meglio ad ascoltare quanto Sichem aveva da dire e ad acconsentire alle nozze di questo ragazzo con Dina, anche se non era certo la soluzione ideale. Sarebbe stata in quella situazione quella migliore. Certo, migliore di quella di dare sfogo alla loro vendetta compiendo una strage. Non ci sono scusanti a un tale comportamento. Non avrebbero dovuto fare ciò che fecero. Non possiamo giustificare la terribile azione che essi hanno commesso. Nonostante questo, possiamo comprendere che si comportarono così per l'affetto che essi avevano per la loro sorella e per la vergogna che era caduta sulla loro famiglia. Dobbiamo anche capire che essi non vivevano alla luce di quanto ci viene detto da Paolo nella sua lettera ai Romani, nel capitolo 12, versetto 19, che dice: «Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene». Certo, questo versetto introduce un concetto molto duro da accettare e soprattutto da vivere. L'uomo è per sua natura portato a cercare le proprie vendette e il perdono non gli riesce né spontaneo né naturale. Questo era vero allora e lo è ancora oggi, nonostante siano passati migliaia di anni. La parola di Dio ci invita comunque a sottomettere le nostre convinzioni, i nostri istinti, le nostre emozioni alla volontà di Dio, e anche se questo a volte può essere duro, è questo che dobbiamo ricercare. Per quanto riguarda Giacobbe, comunque, possiamo dire che egli iniziava a capire come le conseguenze del loro comportamento sarebbero ricadute su loro stessi. In effetti, se consideriamo quanto successo in quel capitolo, non abbiamo elementi per dire che la sua vita era cambiata. Tutto ciò è abbastanza vero, ma un cambiamento ebbe luogo veramente. Esito un po' a definire l'esperienza di Giacobbe a Peniel un'esperienza decisiva, perché credo che tanti abbiano un po' esagerato nel definirla così. In ogni caso, quando Giacobbe si trovò a Peniel, gli accadde davvero una cosa straordinaria. Per tutta la sua vita, fino a quel momento, egli aveva vissuto per realizzare se stesso, per l'affermazione del proprio io. Giacobbe non aveva fatto nient'altro che questo. Ciò che accadde a Peniel determinò la caduta del suo orgoglio. Si sgonfiò come una ruota bucata. Ma il capitolo 34 ci ha mostrato che, nonostante quella straordinaria esperienza, egli non stava ancora camminando per fede. Non appena Esaù, dopo la riconciliazione con il fratello, ripartì verso la sua dimora, Giacobbe portò la sua famiglia a Sichem. Fu, come abbiamo visto, una tragica decisione. Giacobbe contava ancora sulle proprie capacità. Dina fu violentata e Simeone e Levi andarono nella città del principe Sichem, che era responsabile del fatto. Nonostante questi volesse sposarla, essi lo uccisero e con lui tantissimi altri. Fu un massacro. Quando tornarono a casa, Giacobbe disse: «Mi avete messo in cattiva luce agli occhi di questa gente». Molti credenti affermano che la decisione presa da Giacobbe di fermarsi a Sichem fu davvero tragica. E devo dire che sono d'accordo, ma solo in parte. Ho una domanda, infatti, da porre. Era pronto Giacobbe per quanto sarebbe accaduto a Betel? Era pronto per ciò che Dio stava per dargli? No. Credo che le cose terribili, avvenute nel capitolo 34, furono un risultato del suo cammino lontano da Dio. Vi fu poi la caduta del suo orgoglio, ma non c'era ancora una fede in Dio che fosse visibile, perché non aveva avuto fede di andare fino a Betel, fermandosi invece a Sichem. Gli avvenimenti tragici avvenuti nella sua vita rivelano poi che quest'uomo non era il capo della sua famiglia. Non prendeva realmente su di sé la responsabilità che gli competeva. Egli era tutt'altro che un gigante dal punto di vista spirituale. E crescere quegli 11 figli era un compito al quale lui non era preparato affatto. Solo dopo questi tragici fatti, Giacobbe cominciò a vedere la mano di Dio nella sua vita e prese solo in quel momento la decisione che avrebbe dovuto prendere tempo prima. Iniziamo ora a prendere in considerazione il capitolo 35, leggendo i primi 7 versetti. Dio disse a Giacobbe: «Alzati, va ad abitare a Betel. Là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggivi davanti a tuo fratello Esaù». Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui: «Togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia e che è stato con me nel viaggio che ho fatto». Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro, e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora morì Debora, balia di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, sotto la quercia che fu chiamata Allon Bakut. Dunque Dio chiamò di nuovo quest'uomo ad andare a Betel. Dopo le tristi esperienze passate, era finalmente pronto ad andare. Prima non aveva la fede necessaria per prendere il comando spirituale nella sua famiglia, ma ora egli, pronto a farsi carico anche di questo, infatti, come abbiamo visto, ordinò ai suoi di fare alcune cose ben precise. In primo luogo, essi avrebbero dovuto sbarazzarsi di tutti gli dei stranieri presenti fra di loro. Siamo abbastanza sorpresi da questo. Ricorderete senz'altro che quando Giacobbe fuggì con Lea e Rachele, quest'ultima si portò gli dei di famiglia e che per nasconderli a Labano li aveva messi nel basto del cammello e vi si era seduta sopra. Giacobbe in quel momento non sapeva che sua moglie li aveva portati con sé e quindi fu sincero quando disse a Labano di non averli presi. Noi tutti però avremmo pensato che una volta trovati gli idoli, Giacobbe se ne sarebbe sbarazzato subito perché aveva conosciuto il Dio vivente vero. Aveva infatti avuto un incontro personale con lui, ma non fu così. Troviamo infatti tutta la sua famiglia che adora questi idoli stranieri. Per la prima volta Giacobbe prende il comando spirituale e dice: «Liberiamoci di questi falsi dei, di queste divinità straniere». E penso che per questa sera possiamo fermarci qua, quindi con questo ultimo ordine di Giacobbe molto chiaro, molto preciso. E domani scopriremo insieme, augurandomi che siate ancora al nostro ascolto, scopriremo insieme, dicevo, come termina questa esperienza di Giacobbe. Io vi saluto, vi auguro buon riposo e quindi a risentirci a domani.